coloro che moriranno uniti. Il ritorno che i due amanti fecero ad Alessandria fu trionfale. Antonio, che oramai ricorreva anche alla frode pur di apparire glorioso guerriero alla bella regina del mondo, tese un tranello ad Artabazo, re d'Armenia, e lo condusse prigioniero dietro il suo carro per offrirlo incatenato a Cleopatra. La cerimonia fastosa si svolse nel vasto arco del ginnasio di Alessandria di fronte al mare. Erano stati innalzati 6 troni d'oro. Nei 2 alti sedevano la regina e Antonio, negli altri 4 Cesarione e i 3 figli che Cleopatra aveva avuti dal suo secondo amante. Antonio assegnò i regni, quelli che aveva e quelli che non aveva. Indossate le vesti sacre di Osiride, coi tonduti sacerdoti che gli facevano corona nelle loro tuniche bianche, diede il regno d'Egitto, di Cipro, d'Africa e di Celesiria a Cleopatra e a suo figlio Cesarione. Agli altri figli, ed erano suoi, elargì regni confinanti che ancora avrebbe dovuto conquistare e che non conquistò mai. Poi iniziò il governo della magnificenza. Ripudiò Ottavia e annunziò che avrebbe sposata Cleopatra. Fece trasportare ad Alessandria la biblioteca, ricca di 200.000 volumi, che Eumene aveva raccolta in Pergamo. Cesare ne aveva bruciata una, egli ne donava un'altra. E i due amanti credettero d'aver per loro, col presente, l'avvenire. Intanto, la guerra decisa da Roma contro l'Egitto stava per diventare qualcosa di più di un anatema scagliato dal Senato contro colei che tutti chiamavano la Maliarda. La flotta di Ottavio muoveva verso le coste dell'Egitto. Antonio aveva radunati i suoi veterani. Erano le legioni di ferro. Lo seguivano e lo amavano, sebbene cominciassero a non stimar più quel capitano che stava disteso sopra un trono di porpora ed oro tra le braccia di una straniera. Comunque, avrebbero combattuto per lui con braccia salde e con cuore di bronzo. Antonio radunò i capitani. Al consiglio di guerra partecipò Cleopatra. La regina voleva che la flotta di Antonio andasse incontro a quella di Ottavio e le desse battaglia. Ella stessa lo avrebbe seguito con 60 navi egizie. I capitani si opposero. Gli dissero che non doveva riporre la sua fiducia su tavole agitate dai flutti. Lasciasse agli egizi e ai fenici le pugne sul mare. I romani erano avvezzi a vincere sulla terraferma, senza dar mai indietro. Aspettasse che le legioni di Ottavio fossero sbarcate e le attaccasse in campo aperto, con le frecce e coi gladi. Antonio era indeciso. Ma Cleopatra voleva la grande battaglia marittima. Sognava la flotta nemica sgominata e sommersa. Vedeva i flutti nereggiar di cadaveri. E l'amante cadde. Le due flotte si incontrarono in vista d'Azio sulla costa occidentale della Grecia, all'entrata del Golfo di Ambracia. Era il 2 settembre dell'anno 31 avanti Cristo. Quella doveva essere una pugna di colossi. Properzio dice che le forze del mondo si trovarono di fronte, ma le navi si erano appena scontrate che Cleopatra fu presa da uno strano spavento. Sentì incombere un pericolo mortale e insfuggibile. Si smarrì. Sotto il sole accecante, su quei flutti che sembravano d'acciaio fuso, il cuore le mancò. Ordinò al timoniere della sua nave che volgesse la prua e s'allontanasse. Le 60 galere egizie, al veder la regina fuggire, la seguirono. Antonio vide quella fuga improvvisa e non pensò che alla donna. Si lanciò dalla sua nave abbandonando il comando in quella di colei senza la quale oramai non poteva più vivere. E la sua fortuna naufragò tra le onde in quel mare di acciaio fuso. Fu la disfatta, la rotta senza scampo. La nave di Cleopatra, preso il vento, correva verso il Peloponneso seguita dalle 60 galere egizie. La flotta di Ottavio distrusse quella del rivale che era fuggito, abbandonandola a se stessa. Appena sulle nave della regina, Antonio ebbe coscienza dell'ignominia commessa. si rifugiò a poppa, preso il timone, si schiantò con la testa fra le mani e per 3 giorni tacque. Ma, giunta la nave nel porto di Alessandria e sceso a terra, di nuovo il desiderio di vita e di godimento lo prese. La speranza di vincere non era ancora perduta. Rotta la flotta, rimaneva l'esercito. Nell'attesa che Ottavio sbarcasse, i due amanti resero ancor più intenso, se possibile, il ritmo dei loro piaceri. Vissero davvero da forsennati, riempendo di stupore quanti conoscevano le loro orge. Da se stessi vollero chiamarsi gli amanti inimitabili e, quando forse nel loro animo cominciò a penetrare il senso della fine prossima, si dissero coloro che morranno assieme. Ma gli amanti inimitabili non morirono assieme, neppure. Cleopatra, fin quando poté, si aggrappò alla vita con tale disperazione ansiosa che la storia non le perdonò e la leggenda tacque.